si perde pochissima truppa, però insomma quelli che restano si divertono e fanno delle cose belle. Il problema dei gruppi è importante, e qui chiedo al collega Costa di parlarci lui un attimo di come organizzeremo questi gruppi, ma poi vi vedrete la prossima settimana, proprio, ci vedremo proprio su questo aspetto specifico. Chiederei al professor Costa perché è importante lavorare nei piccoli gruppi, quali sono le difficoltà che tutto questo crea e così di seguito.
Ma io credo che la difficoltà più grande viene dalla nostra formazione. Io credo che tutti voi avete frequentato una scuola dove, come diceva il professor De Masi, vi hanno insegnato che non si copia e non si fa copiare, che è bene studiare da soli, perché se si studia con un amico poi invece di studiare si gioca o si parla di altre cose, e quindi passare poi, se si dovesse passare di colpo da questa situazione a una situazione lavorativa, le difficoltà sarebbero molte, che uno viene educato per tutta la vita a essere un singolo, a non interagire con gli altri, poi quando entra in una qualunque organizzazione gli dicono: allora questo è il tuo ufficio, questa è la tua squadra, questo è il tuo reparto, adesso dovete collaborare. Ecco, il tentativo del professor Durante è quello di aiutarvi a imparare fin da adesso come si fa a collaborare. E lui l'ha già accennato, comunque entrando un pochino più nel dettaglio, in questo incontro settimanale voi troverete un coordinatore, cioè una persona che ha già vissuto questa esperienza, quindi ha già pratica di lavoro di gruppo, e un osservatore, un'ombra, che sarà attento soprattutto a quello che avviene all'interno del gruppo. Il coordinatore starà attento soprattutto, diciamo, all'aspetto didattico, l'ombra starà attenta soprattutto alle relazioni interpersonali. Tutte cose che poi voi dovrete discutere con loro e che vi aiuteranno certamente a capire meglio quello che succede, perché succede e come si può gestire. Quindi c'è questa doppia utilità, quella didattica di apprendere delle cose e quella di imparare a lavorare con, che secondo me è altrettanto importante.
Grazie molto. Ora passerei un attimo la parola a voi, perché è meglio chiarire le cose rispondendo ai vostri dubbi, e lo farò io e gli altri colleghi che sono qui. Ci sono problemi di carattere burocratico, ci sono problemi di carattere tempistico e così di seguito, cerchiamo di chiarirli man mano e di risolverli come del resto abbiamo fatto tutti gli anni. Quindi sappiate che tutti i problemi si risolveranno. Quindi partiamo dal punto di vista che i problemi che porrete saranno risolti, quindi facciamolo con grande serenità, va bene? Quali sono le domande, i problemi? Un attimo, poi dovremmo metterci d'accordo su una cosa: siccome l'aula è stata fatta per impedire che si senta chiunque non sia professore, e allora voi dovete pregare questo architetto che ha fatto questa, ma probabilmente non la fece per un'aula scolastica, la fece chissà per quale altra cosa, e poi è stata adottata. Non dando a mia voce, quando le do una tecnica, perché noi siamo tutti comunicatori, la scienza della comunicazione, lei deve parlare dirigendosi alla persona più lontana che c'è in quest'aula.
Grazie a te.
Certo. Noi ammireremo lei in piedi.
Io
sono una persona più lontana.
No.
Chi è la persona?
Però mi devo rivolgere a lei.
Non si preoccupi, io sento. Se sente la persona più lontana, sento certamente io.
Okay.
E lei prenda di mira uno dei ragazzi che ci sono, o delle ragazze secondo le sue pulsioni sessuali, che ci sono nell'ultima fila, e parli a lui.
Okay.
Ce ne sono almeno 5-6 molto simpatici.
Allora, io ho già sostenuto l'esame di base di sociologia dell'organizzazione.
Che non è sociologia del lavoro,
no,
è un'altra cosa.
No, è un'altra cosa. Sono studentessa lavoratrice, gli ho anche mandato un...
Quindi anche la fortuna di avere un lavoro rispetto agli altri.
Sì, la fortuna di avere un lavoro, fortuna può essere un eufemismo, perché comunque, come lei ha detto, è importantissimo avere un lavoro che piaccia. Perché
se non le piace.
No, non ho detto che non mi piace,
No,
però...
l'ha detto.
Eh?
L'ha detto.
Non è una negazione.
Mi piacicchia.
Mi piacicchia, ecco, una via di mezzo.
Senta, ma che cosa
migliorati.
Ci tolga questa, che siamo tutti ormai presi da quest'ansia. Che fa?
Allora, sono impiegata presso una società di telefonia mobile.
Quindi, come si chiama questa società?
Allora, facciamo pubblicità occulta.
Ma si figuri pubblicità se questi si precipitano a comprarsi le cazzate e lei vende. Ma non esiste.
Anzi, forse è meglio che non lo dico,
ma lei, ma lei non deve sottovalutare, secondo me. Siamo degli intelligenti adulti. Allora, come si chiama questa società? Non so dire, ma che c'è? Vuole l'aiutino,
che...
lei è fregata dall'eccessiva esposizione alla televisione. Posso dirlo? Sì, lo dica.
Lavoro per la
team. Oh, se parlate di un casino. La team è una società per azioni, è normale. Avete contribuito a comprare tanto champagne per la festa.
E non solo.
Se la piglia con me, mo. Vuole da me uno sconto perché lavora alla team, profumatamente pagata, facendo poco e fregandoci. Siamo tutti fregati alla team, come sappiamo. Quindi lei sappia che è considerata da noi qui come una nostra carnefice, non come una nostra vittima.
Siete.
Ciò non lo voleva dire. Sapeva cosa si covava.
Io non volevo farti dire dove lavoravo.
Allora, parli al più lontano della sua team.
Allora,
se vuole ci dia dei telefonini, non si capisce.
Non parliamo della team. La domanda che volevo porre, ho chiesto appunto alla segreteria la possibilità, sapendo che potevo scegliere di seguire il suo corso per la parte base, avendo già acquisito i 4 crediti per quanto riguarda l'altra materia. Quindi il mio dubbio era, sentendo anche la presentazione da parte sua e del suo staff, per quanto riguarda chi come me deve sostenere l'esame per la sola parte base, come funziona tutto, ovvero...
Allora, dovrebbe funzionare così, che voi seguite le lezioni con totale assiduità, perché diamo le firme, quindi sì. Il problema non si pone. Dopodiché fate un esame che vi inchioda la vostra... programmata idiozia professionale, nel senso che questo tipo di esami, che va bene se si studia una materia teorica, quando si studia una materia pratica è come se lei pigliasse la patente facendo solo l'esame teorico senza fare la pratica, per cui io glielo sconsiglio perché non le serve a niente. Diciamo, cioè legge qualche libro in più, ma secondo me è molto più interessante se legge Anna Karenina, Guerra e Pace, cioè, sono più edificanti dei miei libri, però se lei lo vuole fare lo fa.
E per il discorso della partecipazione ai gruppi, io comunque sono interessata
anche a però lei è interessata, lei vuole fare tre cose, vuole lo stipendio e la team. Vuole fare una cosa e vuole fare due gruppi. I gruppi vanno avanti ovviamente fino a ottobre e a fine ottobre si fa l'esame. Quindi lei se vuole può partecipare a un gruppo, però deve impegnarsi perché creare i gruppi e gestirli è una fatica. Si fa in modo da parte di chi li gestisce in modo gratuito e quindi non è che si può entrare, uscire, eccetera. Tutto qui. L'esame, la sociologia e insomma l'università richiede l'identico impegno che richiede il lavoro. Non so se è chiaro, bisognerebbe farlo come dovunque, 8 ore al giorno, uno fa questo, come lei va 8 ore al giorno in ufficio, né più né meno. Poi decida lei. C'era un attimo un signore, un collega lì.
Avendo sostenuto già l'esame di sociologia dell'organizzazione.
Non ho capito in che correlazione mettete i due esami, cioè siccome avete fatto.
Siamo obbligati a farlo, dobbiamo prendere i quattro
punti. Noi abbiamo fatto i
quattro, quindi avremo già sostenuto da quattro.
Voi siete fortunati, con quattro. È come le cose della Cirio? Come i punteggi della gratta e vinci, diciamo.
Grazie.
Io quasi quasi gli dico portatemi il libretto e diventa il voto, come frega. Cioè il problema mio non è il voto, che mi sembra sia un assillo che vi è stato inoculato. Sì, a me già mi viene il vomito a parlare di crediti, di cose. C'è stato un mia mai di lettere, con, non so, forse con lei o con qualcuno, che mi ha ossessionato per un'intera giornata. Tra l'altro era morto un mio amico che stava al suo funerale. E questo continuava a dire, ma io ho i quattro cose, i quattro, ma quattro più quattro, ma... siamo arrivati proprio alla frutta, diciamo.
Chi chiede, non riceviamo risposte.
Mettiamoci d'accordo tra di noi. Lei cosa vuole da me? Mi piaceva l'imperfetto.
Mi piace il corso, però se poi non si chiede, quasi non ne conviene seguirlo.
No, voglio dire, se lei è preso da una passione amorosa per un bel ragazzo e questo bel ragazzo dice puoi disporre di me soltanto per il braccio destro o la gamba sinistra, che se ne fa? È un lacerto, non so se è chiaro. Se vuole lo faccia, insomma, sarà nostra ospite e poi procederemo a questo rito macabro di darle un foglio di carta con delle domande e lei risponde. Di solito tengo conto soprattutto di chi usa il congiuntivo. Se uno usa il congiuntivo, secondo me è un genio, perché il congiuntivo scomparve alcuni anni fa e non è ancora ricomparso dall'università. Ricomparirà prima l'avorista, e poi ne ha fatto il classico, e allora non può sapere cos'è l'avorista. È una cosa, diciamo, peccaminosa. Una cosa, insomma, non si può spiegare ai bambini cos'è l'avorista. C'è qualche altra domanda così acuta?
Mi dispiace.
Ma non è poco acuta per colpa vostra, poco acuta perché la Moratti è stata la fine del mondo. Lei mi rimanda a studiare ad Harvard e noi ci riduce quei punteggi.
Sì, sicuramente è triste dover parlare in termini di crediti, però purtroppo...
Le cedo lo strumento?
No, ma si figuri.
Come no? Quelli sono quelli che
non meritano. Grazie.
Ma lei lo vede come strumento, allora, del potere? Tipo Monica Lewinsky?
Potrebbe essere. Forse non nel suo caso, perché fa uso...
Sono democratico.
Mi pare in un modo democratico.
Non mi lecci il culo.
Allora, è indubbio che il suo corso sia affascinante.
Lei è affascinato. Che delizia. E non sono ancora vedute qui le colleghe.
Nulla che abbia a che fare con pulsioni sessuali, le cose che diceva prima, insomma. È affascinante.
E lei è impotente?
No, certamente no.
Ma non c'è nulla di male ad avere pulsioni sessuali. Ci hanno ridotto ai punteggi, boh, non ci possono togliere anche le pulsioni sessuali.
Il problema è questo. Il corso fa parte di un percorso formativo universitario che, per quanto burocratico,
precodificato,
è codificato in un certo modo. Allora, siccome dopo quella che è stata la modifica, diciamo, la riforma universitaria, i nomi degli esami, gli accorpamenti degli esami sono cambiati di anno in anno, ci sono delle persone tra noi che hanno incominciato quando gli esami avevano un nome, una sigla, eccetera, poi sono cambiati in corso d'opera. Allora, per le persone come me, e credo di essere di aiuto a quello che hanno già detto i colleghi, c'erano delle opzioni, quindi senz'altro si dava sociologia dell'organizzazione oppure un'altra sociologia e anche sociologia del lavoro per quattro miserabili crediti. Se parliamo di crediti, purtroppo noi dobbiamo...
Quindi 12 sono.
Guarda, professore, a me mancano due esami per poter eventualmente fare una laurea. Io sono venuto per capire, e le ripeto, il corso è interessantissimo, però cinicamente io devo vedere, siccome ho un altro esame che è obbligatorio, più questo, io devo capire come dare questo esame di quattro crediti, con quali libri resterò identico a prima, per come lei ha detto, però io cinicamente devo capire se posso laurearmi non più a luglio ma almeno ad ottobre. Se il suo corso dura fino ad ottobre e lì incominceremo a ragionare di tesi, allora Io sono già anziano.
A questo risponde il collega anziano, che si chiama anziano di cognome, però sa che c'è un collega che si chiama anziano di cognome.
Non sono giovanissimo.
Vieni Antonio, rispondiamo a questa.
Noi, no, allora voglio essere chiaro, la cosa è molto triste. Nel mio caso io ho bisogno di sapere, rinunciando all'esperienza di un corso simile, veramente al piacere di dare, di sostenere un esame anche con stima reciproca, come mi è successo in altri casi, perché alla mia età è questo che chiedo all'università, di sostenere un esame con soddisfazione e di fare una tesi che sia gratuita. Però sono costretto a chiedere quali siano i testi per sostenere un esame di 4 crediti, perché non ho via d'uscita, devo dare questo esame per 4 crediti più un altro. E io devo concludere. Per la specializzazione probabilmente cercherò di seguire prima un suo corso e di fare un lavoro, un percorso simile con lei. Ora non posso.
Grazie. Vediamo come si può risolvere questo caso.
Da populista proprio, da populista. Non volevo.
Sì.
Buonasera a tutti, io sono anziano di cognome. La questione è complicata. Primo perché non sono grosso. E secondo, io come consiglio ho fatto il percorso come voi, sono andato in aula, ho cominciato a fare le lezioni, ho partecipato a dei gruppi, poi li ho coordinati, poi sono passato al gruppo di coordinamento. Mi sono laureato nel frattempo, ho iniziato a lavorare e continuo a essere qua. Un motivo c'è, non perché questo mi paga, ma per puro interesse. Io come consiglio le direi di partecipare. Capisco anche dall'altro lato invece il discorso 5, che non ha una soluzione logica. Quindi chiedo.
Diamo una soluzione illogica. Allora vediamo chi si inventa una soluzione a questo problema. Vediamone una alla volta, come gli Orazzi e i Curiazzi, ci arriveremo. Allora, il suo problema è questo. Lui frequenterebbe anche le ricerche, sì, però si deve laureare a ottobre, mentre l'esame di fatto. La ricerca finisce i primi di ottobre e di fatto l'esame si fa verso la fine di ottobre. Quindi abbiamo una incongruenza cronologica per cui lui si laurea prima che l'esame si faccia. Come si può risolvere questo problema? Perché il risolubile l'abbiamo risolto negli anni scorsi.
Anticipare
la consegna della ricerca danneggerebbe un poco tutto il gruppo, perché come voi vedrete una ricerca poi richiede spesso anche viaggi, bisogna andare sul posto, intervistare le persone, vedere come lavora un'organizzazione eccetera, e quindi se il gruppo di cui fa parte lui per anticipare a causa della sua tesi si decurta di alcuni giorni proprio nella fase finale, che è quella di maggiore lavoro, mi viene danneggiato. Troviamo una soluzione. Insomma, chi può suggerire una soluzione per risolvere questo problema?
Professore, comunque ha un problema anche di morte, non solo.
Certo. Certo, certo. Immagino, molti. Allora, una soluzione è partecipare al gruppo in via informale, cioè fare l'esame e poi continuare la ricerca informalmente. Questa è una alternativa, certo. Quanti tra quelli interessati al problema sarebbero disposti a fare questo? Una delle soluzioni che è stata una delle possibili allora il problema è questo: ci sono alcuni che hanno bisogno di 4 crediti e nulla più. Quanti sono costoro? Ecco, un bel numero, un bel gruppo ha bisogno di 4 crediti e nulla più. Allora, per queste persone si può procedere come se fossimo qualunque altro esame di questa facoltà. finito il periodo canonico di lezioni si fa un esame scritto, diciamo, si dice in mezz'ora ce lo togliamo, no, in quattro ore ce lo togliamo di loro, sia io che voi. È una cosa quasi inutile, la potete fare tranquillamente perché comunque serve a un percorso di carattere burocratico. Si può fare, nessuno vi toglie questa possibilità, è un diritto e lo potete fare. Io vi avverto solo che non serve a niente, però ne avete fatti già una trentina di cose che non servono a niente, uno in più, uno in meno, siamo qui. Io sto a combattere soltanto contro una devastazione dell'università, non so se è chiaro, cerco di fare questo, cioè di venirvi incontro contro la devastazione. Questa è una soluzione possibile, cerchiamo di trovarne qualche altro, che già ne sono due. Allora, la prima soluzione è fare regolarmente l'esame appena è finito questo ciclo, che finisce presto, insomma, fra un mese è finito, perché in Italia l'anno accademico è di 6 mesi, il semestre è di 3 mesi, il trimestre è di 1 mese e un laboratorio è di una sveltina, diciamo. Questa è la presa in giro che, insomma, si ha continuamente degli studenti, e le prime 2-3 lezioni mie sono una battaglia per recuperare qualcuno da questo disastro ecologico. Seconda soluzione, voi vi iscrivete ai gruppi, fate i gruppi regolarmente, fate l'esame e poi chi vuole procede come uditore nel fare la ricerca fino a ottobre. Questo comporta che uno, invece che so, di andare una volta in più allo stadio o invece di leggere un'enciclopedia in più, legge un'enciclopedia in meno e fa l'esame imparando a fare la ricerca, cioè riceve gratuitamente un dopo scuola per imparare a fare la ricerca e a trovare lavoro. Seconda soluzione, vediamo se c'è qualche altra soluzione.
Scusa, in questa opzione appunto della parte burocratica più inseguire dopo, insomma, il ciclo completo, è possibile poi il ciclo completo considerarlo come, insomma, attività scelta?
Certo, come attività scelta, come laboratorio, certo. La nostra cattedra può dare fino a 12 punti, quindi tutto quello che si fa può essere, chi ne ha bisogno può avere poi punteggio d'attività scelta fino a 12 punti. Non è una cosa, perché proseguire vale anche come approfondimento e vale anche come laboratorio. Quindi con questa cattedra potete racimolare, diciamo, 12 punti, parlando in chiave di punteggi, diciamo, per la gioia subliminale di Donna Letizia. Qualche altra soluzione, insomma, ce n'è un'altra che poi è la più usata di solito dai vostri colleghi negli anni precedenti.
Cambiare
corso. Come?
Cambiare corso.
Terza soluzione, perché no? Ci sono tanti corsi che non richiedono né frequenza né ricerca, per quale motivo essere masochisti. Certo, quarta soluzione, ce n'è una quinta.
La definizione di alcuni testi, ripeto, è la meno avvincente.
No, quella è la zero. Cioè, che uno sta a casa, mo parliamoci chiaro, quanti esami avete quante volte avete preparato esami stando a casa senza andare mai a una lezione, eccetera? Ma che vi resta di quell'esame? Vi restano i punti, no? E questo è il trucco con cui poi si è fregata la meglio gioventù. Ed era una cosa che, se si fosse fatta nel 68, i professori sarebbero stati, credo, gettati a mare. Oggi si può fare tutto perché lo studente tollera qualunque cosa. È strano, io me lo chiedo da sociologo, perché si è arrivati a una gioventù tollerante, o tollerante o irrazionale. Se poi è incazzata, si mette in una stanzetta, sniffa un po' di roba, cioè non c'è via di mezzo, cioè è possibile che non c'è la possibilità di pretendere una scuola a misura di professionista? Oh, si sa. siccome poi la università è stata devastata da ministri di sinistra, ministri di destra, ministri di centro, tanto per ricordarvene qualcuno, Zecchino, Berlinguer, Moratti, di tutti i colori politici, allora significa per noi sociologi che il colore politico non è la variabile indipendente, non so se è chiaro. Sì, che ci deve essere un motivo per cui tutti si sono trovati concordi nel devastare l'università. E di solito quando tutti, a prescindere dall'ideologia, sono concordi nel fare una cosa scassata, bisogna ricorrere a materie che non appartengono più alla sociologia. Il più delle volte appartengono alla psicanalisi, appartengono alla psicologia di massa. Cioè noi attraversiamo un periodo stranissimo in cui gli adulti hanno deciso, in Italia non altrove, l'anno scorso c'era una ragazza cinese, questa poveraccia studiava come una pazza perché dice non si è mai torno in gita, e quando mi fanno l'esame di controllo mi trovano non preparata rispetto a prima, devo ripagare tutto quello che hanno speso per me, e se non ripago mi mettono in galera. E quindi era la prima della classe, era la più brava ovviamente, però sarebbe bello essere bravi senza bisogno di tenere la galera. E vi dicevo, proprio nel momento in cui la cultura è la cosa che serve di più, si è deciso di deprivare i giovani di cultura. È un fatto, se ci pensate, è strano da spiegare. Cioè, perché un paese che bene o male ha basato la sua fortuna sulla cultura, e questo è avvenuto nel 200, nel 300, nel 400, nel 500, arriva alla seconda metà del Novecento e decide che deve bloccare la trasmissione di cultura. È strano, cioè non è spiegabile. Se volete parlatene con i vostri genitori e chiedete: ma papà, ma perché hanno bloccato? Una spiegazione di tipo sociologico c'è, ma non basta. La spiegazione è questa: che per molti decenni andavano all'università solo i figli di laureati, cioè andavano all'università solo i figli della ricca borghesia. Che succedeva? Che quando andavano all'università solo i figli della ricca borghesia, la ricca borghesia costruiva università e sceglieva professori adeguati perché riguardavano i propri figli. Non so se è chiaro. A un certo punto la ricca borghesia ha deciso che poteva tranquillamente mandare i suoi figli a studiare all'estero perché era molto meglio, e che quindi l'università italiana restava per i figli della classe media e del proletariato. Contemporaneamente però il proletariato ha fatto un grande sforzo di emancipazione e ha fatto sacrifici enormi per far studiare i propri figli. Non so se è chiaro. Quanti di voi non hanno il padre laureato? Se potete alzare la mano, vedete, è una cosa commovente. Cioè io trovo straordinario di essere stato così fortunato da insegnare nell'università nel momento in cui, comunque vada, l'università è uno degli strumenti con cui si esce dalla dimensione del proletariato, perché chi non è laureato oggi non può che essere proletario, e si cominci ad accedere alla borghesia colta, sia pure attraverso un'università che funziona malissimo. So se è chiaro. E allora cosa è successo? Che mentre quando il padre era laureato e il figlio andava all'università, il padre, essendo laureato, poteva esercitare un controllo sulla formazione del figlio, poteva chiedere che esami hai fatto, che ti ha insegnato il professore. Il figlio del medico si sentiva chiedere dal padre medico come ti hanno insegnato l'anatomia, che cosa ti hanno detto delle patologie, eccetera. Nel momento in cui il giovane studente si ritrova con il padre non laureato, si ritrova anche con un genitore che non è in grado obiettivamente di esercitare una funzione di controllo sull'università, e l'università ne ha approfittato. Sganciate dal controllo delle famiglie, ha fatto il proprio comodo. Ha deciso che si potevano fare gli esami solo teorici, che si poteva frequentare o non frequentare. tutte fregature per lo studente, fatte per agevolare il professore a insegnare il meno possibile, a faticare il meno possibile, perché è ovvio che se ci sono 15 persone invece di